Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più snervante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera, con gli stessi conduttori però.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
E buongiorno a tutti e buon inizio 2025 da Due di Denari, da Deborah Rosciani, da Mauro Meazza che torna con noi lunedì, da Marco Lombardo in regia insieme a Paolo Corleone. Insomma, un inizio di trasmissione molto, mi verrebbe da dire, solenne. Abbiamo scelto Il Gladiatore per partire, ve lo ricorderete, la celebre pellicola del 2000 interpretata da Russell Crowe, perché fa proprio al caso nostro per accompagnare la storia di copertina, la prima storia di copertina di Due di Denari del 2025. Allora, intanto auguri a tutti. Io, come sapete, farò gli auguri di buon anno fino alla fine di gennaio, ormai c'è questo rito sul quale insisto, con il quale persevero. Allora, che cosa è successo? Perché abbiamo scelto Il Gladiatore? Ve lo vado subito a spiegare. Mi tocca partire come prima notizia del 2025 con uno che non è proprio uno dei miei argomenti preferiti, lo sapete bene, ma mi toccherà farmelo diventare uno dei miei temi preferiti. Sicuramente è stato un tema molto gettonato per molti piccoli investitori, ma non solo, anche per il grande mondo finanziario, il tema delle criptovalute, il tema del Bitcoin in particolar modo. Allora, che cosa ha combinato Elon Musk nelle ultime ore? Elon Musk, lo sapete, è l'uomo più ricco del mondo, è il proprietario di Tesla, il proprietario di SpaceX, oggi è il principale consulente del neo presidente americano Donald Trump. E allora, nelle ultime ore, improvvisamente, ha voluto cambiare il suo nome sul suo social network X, e lo ha fatto per 24 ore in corrispondenza della fine dell'anno, scegliendo Kekius Maximus, che tra le altre cose è il nome anche di una criptovaluta, guarda caso. Allora, questa è una decisione che, tanto per cominciare, ha fatto impennare il valore di questa cripto. Solo in una giornata ha guadagnato qualcosa come il 1400%, e solo nella giornata di ieri più 120%. Questo è in realtà un meme coin, è una valuta digitale che è ispirata ai meme di internet, che condivide appunto lo stesso nome. E praticamente questa immagine che ha scelto appunto Trump è l'immagine che raffigura, che cosa mi stava dicendo Marco? Musk, che cosa ho detto? Trump, scusatemi, ecco, all'inizio dell'anno è sempre molto scombinato appunto per i conduttori radiofonici. Allora, questa immagine raffigura una rana in un abito militare romano che sembra giocare ad un videogioco, ed è denominata così perché combina due influenze: il celebre personaggio appunto di Maximus Decimus Meridius, interpretato da Russell Crowe nel film Il Gladiatore, e il meme Pepe the Frog. Scusatemi, ma io tutte queste cose purtroppo non le conosco, sono molto ignorante, quindi vado a rileggere quello che stamattina ci racconta il Corriere della Sera. Questo Pepe the Frog in principio era un innocuo personaggio del fumetto americano Boys Club, negli anni però è diventato anche un'icona dei suprematisti di destra in America. Allora, tutto questo appunto per così raccontarvi le avventure di Musk con il mondo delle criptovalute. Non è chiaro se il patron di Tesla abbia investito personalmente in questa criptovaluta, ma certo Musk, come Trump, come sapete, è un patito del denaro digitale. e le sue uscite, sia verbali, poi anche le iniziative concrete, come questo cambio di immagine sul social network, provocano appunto delle fiammate anche sulle quotazioni, che così come crescono, magari nel momento in cui lui cambia idea, possono anche precipitare abbastanza rapidamente. Intanto un'altra notizia che pure ci raccontano, in realtà la notizia di apertura ce la racconta anche il Sole 24 Ore. La seconda notizia che invece voglio condividere con noi questa mattina ce la riporta il Corriere della Sera, ci descrive la fine della fuga di un altro personaggio considerato il re delle criptovalute, protagonista però anche di un crack da 45 miliardi di dollari. Il 2024 si è chiuso infatti con l'estradizione dal Montenegro agli Stati Uniti di uno dei re delle criptovalute, il sudcoreano Dong Hwan, un 33enne laureato peraltro in informatica alla Stanford University, che era ricercato appunto negli Stati Uniti con l'accusa di frode per aver ingannato gli investitori sulla stabilità della sua valuta virtuale Terra e della valuta sorella Luna. Il collasso di questa sua piattaforma, appunto, avvenuta nel maggio del 2022, era costato 45 miliardi di perdite agli investitori di tutto il mondo. Poi lui era stato arrestato nel marzo dell'anno successivo, del 2022, mentre cercava di lasciare la capitale del Montenegro, Podgorica, diretto a Dubai con un passaporto peraltro falso del Costa Rica. Terra era una cosiddetta stable coin, una valuta progettata per mantenere un prezzo costante di un dollaro, perché ancorata ad asset stabili, in questo caso appunto al dollaro, per prevenire, contenere ed arginare eventuali drastiche fluttuazioni di prezzo. Però nel maggio del 2022, quando un gruppo di importanti investitori aveva cominciato a vendere criptovalute per centinaia di milioni di dollari, chiaramente il meccanismo era salvato, le riserve non bastavano a tenere l'ancoraggio che si era spezzato, di conseguenza Terra era sprofondata nel giro di una settimana fino a 10 centesimi, accompagnata poi dalla caduta della valuta sorella, appunto denominata Luna, che a sua volta era precipitata dal picco storico di oltre 119 dollari addirittura a zero. Il crollo era stato provocato da una specie di corsa allo sportello virtuale, dove invece della banca c'è appunto una piattaforma online, e quindi poi è successo tutto quello che è successo, e quindi si è come è completata così poi la parabola di questo che era un re, definito un re delle criptovalute. Tutto questo naturalmente mentre siamo, ricordiamo, alla vigilia dell'insediamento di Donald Trump alla guida della Casa Bianca, e ricordiamoci anche che in quella stessa giornata, quella del 20 gennaio, il presidente della SEC, l'autorità che controlla i mercati finanziari, Gary Gensler, ha detto che si dimetterà, proprio perché è molto invece contrario a questa esplosione di questo mondo delle criptovalute. Secondo me, insomma, nel 2025 ne sentiremo parlare tanto di questo argomento, vedremo in che termini. Allora, fatte salve queste storie di copertina che abbiamo scelto questa mattina per far partire la nostra trasmissione, di cosa parleremo oggi? È giovedì, casualmente, in questo 2 gennaio, quindi generalmente il giovedì è la giornata di investire informati, e parleremo di mercati finanziari. Lo faremo all'inizio della trasmissione con Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte, con il quale descriveremo l'avvio della settimana finanziaria, che in realtà appunto è a metà, perché si parte di giovedì in questo 2025, quindi cosa dobbiamo aspettarci in questi primissimi giorni di questo nuovo anno. Già stamattina la Cina ha fatto partire l'anno in maniera molto nervosa, gli indici sono tutti in calo, pesano alcuni dati economici che riguardano il settore manifatturiero, appunto, che hanno appesantito sensibilmente la borsa cinese, ma anche l'Europa ci ha già presentato una bella sorpresa, perché era partita molto bene, ma nel giro di pochissimo l'aria è immediatamente è cambiata, e gli indici adesso sono tutti in calo, e anche in misura significativa, perché Parigi perde un punto, Francoforte un po' meno 0,10%, Milano meno 0,7%, quindi proveremo a capire anche cosa sta succedendo nel vecchio continente in questa prima seduta dell'anno. Nella seconda parte della trasmissione parleremo di cigni neri, quali sono tutti quegli eventi che alcune case di investimento stanno Così, immaginando che potrebbero presentarsi in questo 2025 eventi del tutto improbabili, ma non impossibili, la società BG Saxo è un broker nato dalla joint venture di Banca Generali e Saxo Bank, ha elaborato le cosiddette previsioni oltraggiose per il 2025. Ce ne sono alcune che sono anche piuttosto interessanti, perché non ci appaiono neanche così improbabili da verificarsi. Sono 8 previsioni, appunto, che ci racconterà il CEO di BG Saxo, Gianpaolo Bazzani. Detto questo, siccome io sono in diretta, potete anche mandarci i vostri messaggi al 349-238-6666 se ci volete scrivere o mandare dei messaggi vocali. In alternativa potete anche intervenire in diretta all'800-24-0024 se non siete sulle piste da sci o in vacanza o a passeggio e siete magari fermi da qualche parte. Vi fa piacere anche farci qualche domanda sugli scenari finanziari, gli scenari di investimento sul 2025. Sarò felice di chiacchierare con voi. Adesso andiamo alla prima rubrica di oggi.
Meteo Borsa.
Dai, che piovono quadrini.
Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te.
Siamo partiti con le rane che hanno un videogioco in mano per andare poi ai serpenti, e non abbiamo utilizzato questa mattina, spero che Mauro non si offenda, il serpente corallo, ma abbiamo preso il cobra di Donatella Rettore per anticipare ai nostri ascoltatori che l'oroscopo cinese ci racconta che quest'anno sarà l'anno del serpente di legno. Cosa vuol dire per i mercati finanziari? Veramente una puntata molto originale quest'oggi. Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte, per il Meteo Borsa del 2 gennaio, ma anche per raccontarci un po' qual è lo spirito con cui in Cina si sta partendo l'anno finanziario. Già stamattina vedo che questo serpente ha morso gli operatori finanziari, perché hanno già cominciato con le vendite molto sostenute. Cesarano, buongiorno e buon anno.
Buongiorno e buon anno a voi, radioascoltatori.
Allora, secondo l'oroscopo cinese il 2025 sarà un anno speciale perché cade sotto l'influenza appunto del serpente di legno, che mi pare di aver capito è anche, non so se è il segno zodiacale, però è il segno a cui è riconducibile il presidente Xi Jinping. Ci spiega meglio, Cesarano, e cosa vuol dire questo per i mercati?
Sì, dunque sì, è il segno, essendo nato nel 1953 il presidente, e così si calcola un po' nel caso cinese, è anche il suo segno, che potrebbe essere anche un po' interpretato per il presidente come l'anno in cui può osare o insomma affrontare in maniera migliore le sfide. Le sfide sono notevoli in Cina, visto insomma che il tema è quello di cercare di sostenere la crescita in un contesto in cui soprattutto il contesto esterno, le esportazioni non stanno aiutando la Cina, ed è quello che è emerso da questo primo indicatore dell'anno, il PMI appunto sul comparto manifatturiero, che è stato nettamente inferiore alle attese con cui si è aperto l'anno, e anche i listini cinesi hanno aperto con il calo peggiore dal 1216, la peggiore partenza d'anno per i listini cinesi. Quindi altre manovre in arrivo ce ne saranno probabilmente da parte della Cina, e quindi un anno denso di sfide, l'anno del serpente per il presidente appunto Xi Jinping e la Cina nel suo complesso.
Allora, tra l'altro, a proposito di Cina, le volevo chiedere un altro commento, perché prima della fine dell'anno, all'inizio di dicembre, noi con Mauro Meazza abbiamo realizzato una Digital Roundtable con due suoi colleghi esponenti appunto di due grandi case di investimento, e uno di loro ci ha descritto il mercato cinese in questa fase, o quantomeno come è diventato il mercato cinese nel 2024, in questi ultimi mesi, e come si presenta in questo momento, come un mercato ininvestibile, un termine piuttosto forte che magari ha anche un po' spaventato tutte quelle persone che sposano la filosofia dell'investimento nel lungo termine e hanno scelto questo mercato per farlo, proprio perché, essendo stato considerato negli anni passati un mercato emergente, oggi direi più che emerso, anche se con tutti i suoi limiti e le sue problematiche, ma insomma è diventato veramente un mercato in cui è difficile navigare. È davvero ininvestibile anche per chi ha un progetto di lungo termine e considera questo mercato comunque negli anni futuri una scommessa da continuare a fare per gli anni futuri, Cesarano?
Beh, dunque la Cina è un po', come dire, svincolata da quelli che sono i criteri classici di un'economia capitalista, da quando in qualche modo ha cominciato a Xi Jinping nel 2021 a declamare l'idea di una prosperità comune, la redistribuzione della ricchezza sostanzialmente, che di per sé non è un principio cattivo, ma fatto in maniera molto drastica e veloce sta portando a delle conseguenze controproducenti nel settore immobiliare, nel settore manifatturiero stesso. Allo stesso tempo la Cina però si sta proponendo come il leader della tecnologia mondiale. In sintesi, per un investitore, come guardare la Cina? Praticamente credo che la Cina possa avere delle opportunità, proprio perché in questi mesi probabilmente vedremo diverse misure di stimolo. Alcune sono già arrivate da ottobre in poi, da parte della Banca Centrale, da parte del governo, altre sono state annunciate e altre potrebbero arrivare, soprattutto se si intensificherà lo scontro commerciale con gli Stati Uniti. Su un'ottica più di lungo termine sarei un po' più prudente, visto che insomma la Cina sta seguendo una filosofia diversa da quella proprio del sistema capitalista nel suo complesso e complessivamente un po' più di prudenza occorre in vista anche di possibili tensioni geopolitiche che potrebbero aumentare nel corso dei prossimi anni. Quindi tatticamente sì, strategicamente molta più cautela.
Sarà poi l'anno dei dazi, come si manifesteranno. Trump ce lo comincerà a raccontare solo dopo il 20 gennaio, ma sicuramente la rimodulazione dei rapporti commerciali su scala globale sarà un grande motivo di attenzione da parte di tutti gli operatori finanziari. Allora, intanto, quali sono le previsioni che fate come operatori, appunto, Cesarano? Gli annunci Trump ne ha fatti tanti, poi tra il dire e il fare, come sempre, c'è di mezzo il mare. Bisognerà vedere cosa nell'immediato, che tipo di percorso vorrà intraprendere subito, quali sono invece le iniziative che riuscirà a muovere con maggiore difficoltà o con le quali appunto si muoverà con maggiore prudenza. Però sicuramente questo sarà un grande tema dell'agenda, appunto la sua politica ed economica, ma anche una grande tematica di investimento, se vogliamo, perché poi dalle relazioni commerciali tra i paesi discendono tanti altri aspetti. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare nell'immediato, diciamo all'indomani dell'insediamento, a suo avviso?
Dunque, in questa fase, dopo la sua elezione, tra l'altro in maniera piuttosto ampia, anche col voto popolare di novembre scorso, il mercato sta lavorando, come successe già dopo il suo primo mandato, il novembre 16, sulle percezioni. Le percezioni quali sono? Che Trump arriva, pone in essere politiche fiscali molto espansive, taglio delle tasse per individui ed aziende, e poi la politica commerciale molto dura, aspra, con il tema dei dazi. La conseguenza è stato che, insomma, in qualche modo anche l'ultima riunione della Fed, la Banca Centrale Statunitense, lo ha manifestato, si sono stati un po' cancellati alcuni dei tagli dei tassi immaginati per il prossimo anno. I differenziali dei tassi sono aumentati, il dollaro si è apprezzato e i tassi sono risaliti mediamente. E questo in attesa appunto di questa aria minacciosa che arriva da parte di Trump. Sarà così alla prova dei fatti? Credo che potrebbe esserci però una politica un po' più mediata, non che i dazi non arrivino, ma probabilmente potrebbero essere una manovra negoziale, cioè un invito a negoziare, un po' quello che ha già preannunciato il ministro del Tesoro in pectore, quello che ha indicato Trump come nomina in attesa della conferma del Senato, cioè Bessent, e cioè la possibilità, Trump che minaccia molto, ma per chiedere un negoziato. Lo ha chiesto anche con l'Europa, dicendo: attenzione, io posso alleviare i dazi, ma voi dovete comprare più petrolio, più gas statunitense. E questo potrebbe essere il tema che porterà avanti un po' ovunque, così come pure emettere un po' meno treasury per finanziare le proprie manovre espansive e tagliare un po' più la spesa, che alla fine potrebbe essere non così negativo per i titoli di Stato. Quindi complessivamente quello che stiamo vedendo adesso come percezioni, dollaro forte, tassi più alti, potrebbero un po' ammorbidirsi. Quando lo vedremo all'opera, vedremo un Trump un po' più negoziale è un po' meno minaccioso.
Certo, mi pare che tra l'altro con la correzione di Wall Street dell'ultima parte del 2024, adesso vedremo come il mercato americano ha intenzione di far cominciare l'anno nuovo, però non mi sembra che ecco, Wall Street lo abbia particolarmente condizionato nelle sue dichiarazioni, poi vedremo se succederà qualcosa di diverso nei prossimi giorni, però insomma questo mercato che era molto alto, perché il 2024 è stato un inseguirsi di record uno dietro l'altro, ma questa correzione dell'ultimissima parte del 2024 per l'appunto non ha, mi sembra, almeno non nelle parole perché non ha detto nulla, preoccupato il neopresidente americano. È un tema che secondo lei comunque anche nelle dichiarazioni sui dazi o nelle iniziative che prenderà successivamente potrà in qualche maniera influenzarlo?
Beh, in qualche modo Trump sa che deve lavorare un po' di come dire, bastone e carota, cioè da un lato minacciare ma dall'altro anche addolcire, quindi la parte più dolce sono le politiche di spesa, quindi il taglio delle tasse, quello che vuole, che ha declamato più volte. Le borse credo che comunque un impatto l'avranno. Adesso abbiamo avuto un piccolo storno sulla fine degli ultimi giorni del 2024, ma se dovesse essere più pronunciato credo che sia Trump, ma in parte anche la Fed, poi ne potrebbero tenere conto, semmai anticipando un po' le manovre espansive, quindi il taglio delle tasse dal lato di Trump, e semmai ammorbidendosi un po' di più sul tema dei dazi, quindi portandolo più sul piano negoziale che accennavo prima. Complessivamente sarà credo un anno comunque meno lineare per le listini azionari. 2024 è stato un anno praticamente linearmente al rialzo, molto più volatile, proprio perché dovremo abituarci anche un po' di più e convivere con l'imprevedibilità di Trump e con una Fed che è molto più cauta nel tagliare i tassi, come sembrava essere invece quando è iniziato a settembre scorso con il primo taglio da 50 punti base.
Diciamo che questo quantomeno non è un cigno nero, ma è un'indicazione abbastanza netta che la Federal Reserve ha dato sull'anno prossimo, quindi non vi aspettate più tanta generosità sui tagli dei tassi di interesse. Quindi vedremo poi se non emergeranno altri aspetti negativi che invece imporranno alle banche centrali di ritornare ad essere, di essere ancora più generose rispetto a quello che sono state in grado di fare negli ultimi mesi. Grazie ad Antonio Cesarano, buon anno, alla prossima.
Grazie a voi, buon anno.
Drin drin, edicola risparmio.
Io direi di dire basta a dare tanto spazio per Elon Musk.
E com'è successo quella cosa del Bitcoin che sono aumentate 100 volte, 1000 volte, non so di quanto, e c'è gente che è diventata ricca? Come hanno potuto permettere questo?
Questo è successo anche perché le grandi banche americane, le grandi banche d'affari, nel timore di perdere questa grande occasione, hanno investito massicciamente, sono stati confezionati grandi ETF su questo mercato e quindi insomma la grande finanza ha cominciato a spostare grandi quantità di capitali su questo mercato e di conseguenza poi le dichiarazioni politiche appunto ci hanno messo lo zampino e quindi è un mercato che trova sempre di più il consenso da parte anche, come dire, istituzionale e quindi cresce, insomma questo è inevitabile. Speriamo appunto che ci siano sempre più tutele anche nei confronti di quei risparmiatori che magari nel tentativo di acchiappare qualche occasione in questo settore però si imbattono in piattaforme non corrette, in piattaforme anche truffaldine e quindi quantomeno andate a cercare degli intermediari affidabili per operare questo tipo di investimento. Un paio di notizie del giornale Radio del Risparmio prima di andare all'aggiornamento di borsa delle 11.30 e poi alle previsioni oltraggiose del 2025 con BG Saxo Bank. Oggi partono i saldi, le vendite di fine stagione iniziano in Valle d'Aosta, poi sabato 4 gennaio partiranno in tutta Italia. Si calcola, lo dice Confcommercio, che saranno 16 milioni le famiglie che correranno a fare lo shopping scontato. Ogni persona dovrebbe spendere circa 138 euro, per una famiglia si calcola una spesa di 307 euro per un giro d'affari per il settore di quasi 5 miliardi di euro, 4,9 miliardi. Quasi un consumatore su due ha già deciso di acquistare almeno un prodotto, un ulteriore 50% dei consumatori valuterà le offerte prima di comprare. Questo è quanto è emerso dal consueto sondaggio sui saldi di fine stagione invernali condotto appunto da Ipsos per Confesercenti, invece, secondo cui il 59% degli intervistati ha già pianificato quanto investire nel rinnovo del guardaroba. Per Confesercenti si spenderanno circa 218 euro a famiglia, con una media più alta nel centro Italia, quasi 263 euro, e tra gli over 34, quasi 239 euro. Saranno nel settore appunto dell'abbigliamento particolarmente cercati i maglioni di qualità, seguono le calzature più staccati, gonne e pantaloni. Nessun problema di scorte di gas per l'Italia, ma rischio aumenti in bolletta dopo lo stop dell'Ucraina al transito di gas russo che è scattato ieri, con il prezzo del gas che sulla piazza di Amsterdam immediatamente si è portato sopra i 50 euro al megawattora. I rincari del gas sono provocati sia dalla speculazione sulle tensioni geopolitiche, sia dalla situazione meteorologica. Questo ce lo ha spiegato il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, che ovviamente è stato intervistato moltissimo in questi giorni per cercare di decifrare questa nuova situazione che è maturata nelle ultime ore, e indicando da un lato il mancato rinnovo del contratto di fornitura fra Russia e Ucraina e dall'altro l'arrivo appunto di un periodo freddo che richiede a maggiori consumi e quindi una crescita della domanda. Tabarelli stima per quest'anno una maggiore spesa per una famiglia italiana fra luce e gas di circa 300 euro, 161,57 per l'elettricità, 131,33 per il gas. Intanto i primi aumenti in bolletta sono già stati annunciati dall'ARERA. Altri aumenti hanno riguardato nelle ultime ore le tariffe autostradali. Con l'arrivo del nuovo anno è scattato puntuale anche l'aumento dei pedaggi autostradali. Ieri è entrato in vigore l'incremento del ticket da pagare al casello per circa metà delle autostrade italiane. Per la rete gestita dalla società Autostrade per l'Italia, che comprende circa 2.800 km di autostrade, è stato previsto un adeguamento tariffario dell'1,80%, che comunque corrisponde al tasso di inflazione programmato per il 2025. Per tutte le 22 società concessionarie autostradali interessate dalla procedura di aggiornamento dei piani economico-finanziari non sono invece state varate appunto delle variazioni, non erano previste delle variazioni, però insomma qualche ritocchino nel portafoglio ha riguardato anche le persone che da ieri hanno cominciato appunto a rifrequentare le autostrade per l'Italia. Direi che sono più delle 11.30, andiamo alla borsa.
Deborah Rosciani, presidente del mondo, subito.
Due di denari.
Il 2 di gennaio, con la voce della nostra Deborah, in una giornata così fredda mi scalda il cuore.
Investire informati.
Potevamo che ripartire con il Lago dei Cigni, perché parleremo in qualche maniera di cigni neri, anche se la società che ha elaborato queste curiose previsioni per il 2025 non li chiama cigni neri, ma previsioni oltraggiose. Quindi abbiamo deciso di aprire l'anno con un po' di scaramanzia, se volete, dedicando la puntata a queste appunto previsioni oltraggiose. Proviamo a chiederci cosa succederebbe nel 2025 se si avverassero alcuni fatti che, come dire, sulla carta sono improbabili, ma non sono del tutto impossibili. Fatti che potrebbero scuotere i mercati e l'economia mondiale. Non le abbiamo elaborato noi, naturalmente, queste previsioni, ma lo fa ogni anno BG Saxo, è un broker nato dalla joint venture tra Banca Generali e Saxo Bank, e in questo rapporto vengono immaginati degli scenari straordinari con delle conseguenze rilevanti per l'economia e per la società. Non sono delle analisi di mercato ufficiali, ma previsioni audaci il cui scopo, molto interessante, è stimolare delle discussioni e far riflettere non solo gli addetti ai lavori su prospettive che non possiamo considerare del tutto irrealizzabili, perché insomma molto spesso nel mercato qualche cigno nero si manifesta. Per esempio, uno di questi può essere considerato il fatto che, non so, l'anno scorso, vi ricordate, immaginavamo all'inizio dell'anno che le banche centrali avessero terminato di combattere l'inflazione, avrebbero intrapreso un percorso di discesa importante dei tassi di interesse, e invece ci hanno messo mesi e mesi prima di cominciare a dare qualche sforbiciata. La Banca Centrale Europea lo scorso anno ha cominciato a giugno, la Federal Reserve solo a settembre, quindi magari non un cigno nero, è stato un cigno nero che in qualche maniera è stato guidato, insomma queste comunicazioni venivano date per tempo, non sono fatti che si sono manifestati in maniera improvvisa, repentina e traumatica, però probabilmente anche questo è stato uno di quelli. Gianpaolo Bazzani, CEO di BG Saxo, buongiorno, grazie e buon anno.
Buongiorno Debora e buon anno a tutti.
Allora, 8 le previsioni oltraggiose che avete elaborato. Prima di andarle ad elencare, a raccontare e a condividerle con i nostri ascoltatori, Bazzani, vorrei chiedere da lei, negli anni passati avevate sempre fatto questo lavoro, e quante volte ci avete azzeccato, oppure insomma le vostre previsioni oltraggiose degli anni passati sono sempre state, magari ci aggiungerei per fortuna, disattese, o qualche volta qualche cosa si è presentato, se si è manifestato?
Allora sì, è capitato che qualcosa di inaspettato, ma con grandi impatti potenziali sulla nostra vita e sui mercati, poi si sia verificato, quantomeno ci siamo andati molto vicini. Ricordo un decennio fa ormai, quando una delle nostre previsioni oltraggiose parlava di un forte incremento dell'oro fino a 1200 dollari per oncia, e in 10 anni l'abbiamo più che raddoppiato o addirittura. Oppure quando abbiamo cominciato a parlare di Bitcoin nel 2017, dove ci immaginavamo un picco di 20.000 dollari, e qui in un arco temporale ancora più breve il prezzo si è moltiplicato per 5 volte. Lo stesso si può dire per la Brexit, un cigno nero che ormai troveremo sui libri di scuola tra non molto, perché sì, non certo atteso, e quanti effetti dirompenti ha avuto per la, certo, Gran Bretagna e per il resto d'Europa.
Esatto, tra l'altro nell'anno della Brexit è stato anche l'anno dell'elezione di Trump, anche quella in qualche maniera è stato un cigno nero, non era, diciamo, assolutamente previsto, non tanto desiderato appunto che Trump fosse eletto alla Casa Bianca in quell'anno, perché chiaramente l'opinione pubblica era fortemente convinta che Hillary Clinton vincesse, invece anche Trump è andato alla guida della Casa Bianca in quell'occasione, così come è successo quest'anno. Sono arrivata a questa considerazione perché questa è la vostra prima previsione oltraggiosa, riguarda proprio la rielezione di Trump. Dal 20 gennaio si insiederà ufficialmente alla guida di questo nuovo mandato, ma voi dite, e partiamo subito con il primo punto, Bazzani, che la sua rielezione potrebbe mandare in crisi il dollaro americano. Fino a che punto? Sicuramente una valuta più favorevole in un momento in cui lui punterà tanto anche sulla, lo dicevamo anche nel primo collegamento, rimodulazione delle relazioni commerciali mondiali, la guerra dei dazi, chissà cosa succederà nelle prossime settimane. Una crisi del dollaro che descrivete come?
Qui il cigno nero non è più l'elezione di Trump, ma semmai il fatto che rispetti tutte le sue promesse elettorali. Quindi citava bene l'introduzione di dazi, ma anche la riduzione di imposte, la forte riduzione nella immigrazione. Questo porterà sicuramente inflazione interna, potrebbe risultare un forte stimolo all'economia e quindi all'inizio favorire lo stesso dollaro. Noi ci siamo immaginati però che il resto del mondo reagisca. Il dollaro è, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, sicuramente la valuta di riferimento per tutti gli scambi. Ma cosa lasceranno fare a Donald Trump senza reagire paesi come la Cina e i BRICS? Allora il nostro cigno nero, ci siamo immaginati che questi paesi trovino una valuta alternativa per regolare buona parte degli scambi mondiali. E questo fa parte del programma annunciato da Donald Trump, una enorme crescita, un'ulteriore crescita delle criptovalute, in particolare quelle cosiddette stable coin, perché legate al valore della, dell'oro. Ecco, in uno scenario estremo in cui il dollaro perde il suo ruolo egemone, e allora ci siamo immaginati un dollaro che perde il 20% rispetto alle altre valute più scambiate, euro compreso, ma perde ancora più significativamente il 30% rispetto all'oro. Quindi con un'economia statunitense che si riprende perché viene iniettato un forte stimolo, però il dollaro perde rispetto alle altre valute.
Un altro tema che avete analizzato con attenzione riguarda le big tech quotate appunto a Wall Street, che sono state le grandi protagoniste appunto di borsa del 2024, un po' per tutti gli investimenti che stanno facendo in intelligenza artificiale, anche se poi anche lì è un mercato sì che è cresciuto tutto globalmente, ma che ha visto anche alcune grandi aziende in realtà rimanere un po' indietro, qualche società in difficoltà con i chip, ma la grande protagonista del 2024 è stata certamente Nvidia, che è diventata regina della capitalizzazione di borsa, chiaramente spesso passandosi il testimone con le altre colleghe. Voi avete fatto questa relazione tra Nvidia ed Apple, per quale motivo e soprattutto qual è la previsione oltraggiosa che riguarda queste società?
Allora, Nvidia è cresciuta di oltre il 170% quest'anno, salvo i ritracciamenti delle ultime settimane. Siamo partiti da un assunto. Quella all'intelligenza artificiale è una corsa all'oro e nessuno vuole rimanere indietro. Si dice che quando si correva all'oro, chi ci guadagnava erano soprattutto quelli che vendevano pale e picconi. Allora, quale può essere il ruolo di Nvidia in questo scenario? Nvidia può essere il distributore di un chip rivoluzionario, Blackwell, che aumenta di circa 25 volte le prestazioni a parità di consumo di energia degli attuali chip. Tutti se li vorranno accaparrare, operatori finanziari, ma anche governi del mondo, nessuno vuole restare indietro. E quindi ci siamo immaginati che Nvidia sfrutterà questa ondata, supererà di gran lunga i profitti di Apple, andando a rappresentare circa il 10% del mercato azionario globale, diventando un'impresa monster, salvo forse poi rallentare quando si comincerà a pensare quanto sia sostenibile questa crescita.
Bene, e questo è il tema della tecnologia. Andiamo invece all'altro tema che abbiamo analizzato anche nella prima parte della trasmissione, discutendo con Antonio Cesarano dell'oroscopo cinese dell'anno del serpente di legno, sulla Cina. Sulla Cina, che tipo di previsione oltraggiosa avete descritto? Appunto, questa Cina che sta vivendo una crisi non indifferente, che sta provando a mettere sul piatto tante iniziative di stimolo economico, ma non lo fa alla cinese. Lo fa, come dire, procrastinando continuamente gli interventi, si annuncia qualcosa, poi si fa un piccolo intervento, diciamo che da quell'economia ci si aspetterebbe qualcosa di molto più corposo. E la previsione oltraggiosa che riguarda questa economia qual è dal vostro punto di vista, Bazzani?
Il segno del serpente di legno indica stabilità, crescita. Noi ci stiamo immaginando che questa volta non funzioni. Come diceva bene, la Cina vive un momento di crisi, di forte rallentamento. Noi ci siamo immaginati un intervento monster, anche in questo caso, con un investimento di circa 7 trilioni di dollari nei prossimi anni per modificare in qualche modo l'economia cinese e renderla più occidentale. Perché ci siamo immaginati incentivi alle aziende, riduzione dell'orario di lavoro per migliorare la qualità della vita, ma anche naturalmente i consumi. Quindi un'evoluzione molto drastica nell'economia cinese, quella che è una cosiddetta reflazione, cioè una crescita positiva dell'inflazione per riportarla nel trend più costante degli ultimi anni. E questo però potrebbe avere un effetto devastante sulla stessa Cina, con un aumento dei prezzi delle materie prime del paese, con un rallentamento dell'economia che avrebbe un effetto domino su tanti paesi. Ce ne siamo accorti: quando non funziona la fabbrica del mondo, quando aumentano i costi della fabbrica del mondo, c'è immediatamente un effetto contagio.
Allora, intanto c'è un primo test, peraltro a marzo, perché c'è l'appuntamento con il Congresso Nazionale del Popolo, verranno delineati gli obiettivi di crescita di questa economia e chissà che qualche sorpresa da questo punto di vista in questo appuntamento non si presenti. E Bazzani, le chiedo solo un secondo di pazienza perché abbiamo il traffico, ma ritorniamo con le altre previsioni oltraggiose. Ce ne mancano 5 e daremo molto velocemente le altre previsioni tra qualche istante.
C'è troppa confusione in giro.
Due di denari.
Tutti parlano di arricchimenti con questi bitcoin, pochi parlano di molte persone che io ho conosciuto che sono rimaste con un pugno di mosche in mano, poiché le piattaforme sulle quali avevano investito sono fallite.
Speriamo che questo Saxo non ci porti a fondo.
Nvidia, non Indivia, che è la cicoria belga.
A me sembra di aver detto Nvidia, mi sembra di averlo pronunciato correttamente, ma insomma, nel caso in cui abbia scambiato vocali e consonanti, me ne scuso, abbiate pazienza. Prima trasmissione dell'anno, anche per i conduttori di Radio 24, la ripresa è lenta. È complicata. Comunque siamo insieme a Giampaolo Bazzani, questa mattina CEO di BG Saxo, e stiamo descrivendo le 8 previsioni oltraggiose per i mercati 2025 che BG Saxo appunto ha elaborato, provando ad immaginare quelle situazioni particolarmente complesse sui mercati che si potrebbero manifestare dei cigni neri, fatti improbabili ma non impossibili, e che sempre meglio d'altronde Bazzani, i cosiddetti worst case scenario tutte le società di investimento appunto li elaborano, e di conseguenza quando si cominciano a descrivere anche o a immaginare delle possibili situazioni particolarmente negative, tanto vale descrivere quelle particolarmente pesanti, così siete davvero pronti a tutto. Però c'è una cosa interessante, che voi naturalmente elaborate anche dei cigni neri ottimisti. Ovviamente il cigno nero per definizione è una situazione negativa, nefasta, molto problematica, ma ci sono anche delle possibilità positive, no? Riguardano in particolar modo la scienza, perché voi avete immaginato anche la prima biostampa tridimensionale di un cuore umano. Ci racconta un po' meglio anche questa previsione così oltraggiosa, che noi vorremmo tanto che fosse vera.
Sì, questa è senza dubbio la più romantica e con un pizzico di fantascienza. Qualche ascoltatore simpatico come quelli che abbiamo appena sentito magari ricorderà qualche libro di Asimov. Qui l'idea è una enorme accelerazione dello sviluppo tecnologico, che forse non è una sorpresa di per sé, se pensiamo che fino a un paio d'anni fa di intelligenza artificiale si parlava solo nei film o quasi, e ci siamo immaginati che la stampa 3D evolva fino al punto da essere in grado di catturare un modello digitale di cuore umano e realizzarlo stampandolo, accumulando cellule staminali umane e con materiali biodegradabili in grado di dargli una sorta di impalcatura in modo da poterlo incubare e consentirne il pieno sviluppo fino all'impianto in un essere umano. Questo cambierebbe enormemente le nostre vite. L'infarto è, ahimè, è tuttora la prima causa al mondo di decesso, migliorerebbe, allungherebbe la vita di milioni di persone. Avremo due conseguenze, ne avremo molte, ma me ne vengono in mente due. Da un lato prosegue la corsa di tutte le aziende del mondo della biotecnologia, soprattutto quelle nordamericane, ma ce ne sono anche di interessanti in Europa, quindi una crescita di questo settore di mercato. Dall'altro e nel medio periodo dovremmo cominciare a pensare a come andrebbero in crisi i sistemi pensionistici pubblici con un allungamento.
Siamo già ben sulla buona strada, direi, da questo punto di vista. L'ho interrotta Bazzani, mi scusi, voleva completare il ragionamento sul cuore umano.
Era questo l'aspetto volevamo, come diceva all'inizio, il cigno nero è il tentativo di stimolare la riflessione, renderci curiosi su come gli eventi del mondo possono influenzare anche i nostri risparmi e investimenti, ecco, che anche da un'idea così romantica dovremmo prendere spunto.
Allora, andiamo invece all'altro settore che è stato fortemente analizzato per tutto il 2024 e che sicuramente ha rappresentato la croce per l'economia europea, cioè la transizione dell'automotive verso l'elettrico. E allora, qua anche questa è una strada tracciata, ma portare tutto il sistema automobilistico ad un'alimentazione elettrica è molto complicato e lo stiamo vedendo, molto costoso. Insomma, in Europa abbiamo in grande difficoltà i grandi brand del settore automobilistico. Che cosa dicono le vostre previsioni oltraggiose? Un'auto elettrica potrà diventare anche un'auto che si potrà comprare mettendo a disposizione un budget un po' più economico? Insomma, come vedete questa rivoluzione così complicata?
Di elettrificazione potremmo parlare un giorno intero, naturalmente, e da diverse angolazioni, e probabilmente tutti noi automobilisti abbiamo anche un'idea su questo aspetto. Qui ci siamo immaginati cosa succederebbe al petrolio e all'OPEC da un incremento della elettrificazione. Pensiamo che le stime di inizio 2020-21 immaginavano che nel mercato cinese ci sarebbero stati 5 milioni di veicoli elettrici. Abbiamo superato gli 8 già nel 2023 e viaggeremo probabilmente a 15 milioni nel 2025. Quindi una fase di transizione è avviata. Dove andrà a finire e con che velocità non lo possiamo immaginare, però ci sembra che legittimo cominciare a riflettere a cosa succederebbe al prezzo del petrolio, visto che 2/3 della produzione finiscono in benzina, diesel, nelle automobili, nei camion, in tutti i mezzi di trasporto. E l'OPEC, l'organizzazione che forse non sappiamo nemmeno bene quali siano i membri, ma sappiamo bene come possa influenzare, aumentando o riducendo la produzione, i prezzi del petrolio e quindi anche del carburante che utilizziamo tutti i giorni. E qui, se il prezzo del petrolio dovesse crollare per una crescente elettrificazione, e allora vorrebbe dire che i membri cominciano, e i primi segnali ci sono già, a non muoversi in maniera coordinata, ma a diminuire i prezzi nel tentativo di guadagnare quote di mercato. Questa avrebbe la conseguenza di incenerire l'OPEC come struttura, e questo provocherebbe come immediata conseguenza un forte calo dei prezzi del petrolio. Cosa succederebbe? Sarebbe una manna, sarebbe un pasto gratis per compagnie aeree, produttori di prodotti chimici, vernici, tutti coloro, insieme naturalmente alle aziende di trasporto e logistica, che sono grandi consumatori di petrolio.
Allora, senta, questo 2025 si è svegliato anche con un po' di nervosismo sul mercato del gas, come abbiamo visto in queste ore, anche per l'interruzione appunto delle forniture tra Russia e Ucraina, per la chiusura di questo contratto, in realtà una chiusura naturale, siglato nel 2019. Adesso, senza ritornare su questa faccenda, ma il tema è che l'impennata del prezzo dell'elettricità, che abbiamo già visto purtroppo con il Covid, in realtà è un altro tema largamente analizzato da parte vostra, ma legato in realtà più che altro non a crisi particolari che si possono generare. Il Covid è stato uno di questi, poi il prezzo dell'energia è aumentato quando abbiamo ricominciato a vivere dopo la pandemia, per anche la ripartenza economica molto sostenuta. Voi qua attribuite questa possibile impennata del prezzo dell'elettricità chiaramente anche ai grandi investimenti tecnologici che si stanno facendo negli Stati Uniti, al punto da immaginare una tassa sui data center. Mi stabilisca lei un po' di ordine in questo ragionamento che ho fatto. Che previsione oltraggiosa è questa?
Allora, ci siamo immaginati che i grandi consumatori di energia elettrica, abbiamo appena parlato di macchine elettrificate, altro grande elemento da valutare circa lo sviluppo di questo settore, perché da qualche parte l'energia elettrica bisogna pure produrla. In un mondo, quello statunitense, dove ormai è considerato green avere reattori nucleari e gas, ecco che ci siamo immaginati una forte crescita dei prezzi dell'energia elettrica legati a una crescente appetito, crescente consumo da parte di tutte le grandi aziende tecnologiche che si dotano dei propri data center. I primi segnali ci sono, un aumento della bolletta delle famiglie, scelte molto impopolari, e per mantenere il consenso dell'elettorato vengono introdotti dei dazi, delle tasse sui grandi, sulle grandi imprese statunitensi che hanno i propri data center.
Un'ultima analisi la riserverei ad un tema di grande attualità. Voi avete fatto il focus in particolar modo negli Stati Uniti, ma che le compagnie assicurazione siano fortemente impreparate, purtroppo, non voglio dire fortemente, ma abbastanza impreparate rispetto alle tematiche ambientali, noi l'abbiamo toccato anche direttamente con le varie esondazioni che hanno riguardato il nostro paese, alluvioni, quando tante parti del territorio, è successo tante volte in Emilia Romagna, purtroppo hanno avuto queste grandi difficoltà. Le compagnie di assicurazione purtroppo non sempre sono in grado di intervenire tempestivamente o almeno secondo le aspettative appunto delle persone, delle famiglie e delle imprese. Voi avete fatto proprio questa avete elaborato questa previsione oltraggiosa che immagina che nel 2025 una tempesta di dimensioni colossali possa cogliere impreparato il settore assicurativo al punto da provocare negli Stati Uniti il fallimento di una grande azienda del settore che non abbia avuto la capacità appunto di valutare i rischi legati al cambiamento climatico. Questa sa che a me non sembra tanto oltraggiosa, non che si manifesti proprio il fallimento di una compagnia, ma che in realtà ci sia ancora questa ostinazione nel sottovalutare i rischi climatici e gli effetti che determinano, mi sembra in realtà molto come dire nei fatti. Bazzani, questa è l'ultima, ha un minuto di tempo per raccontarci cosa prevedete da questo punto di vista.
Va bene. 20 anni fa l'uragano Katrina, molti se lo ricorderanno, i danni furono calcolati in circa 40 miliardi di dollari. In questi 20 anni la percentuale di eventi catastrofali è aumentata di circa 10 volte. Facendo due conti, se dovesse capitare un uragano di portata simile, i danni sarebbero di 400 miliardi di dollari e probabilmente una o forse più compagnie assicurative potrebbero non farcela a sopravvivere. Questo avrebbe un effetto domino sul mercato, mettendo in crisi, al di là naturalmente del disastro, la solidità di una parte del sistema finanziario nordamericano, e questo avrebbe un effetto domino poi probabilmente anche in altri paesi.
È un tema molto interessante, non riusciamo a commentarlo ulteriormente, ma mi pare che abbiamo già dato tutte le previsioni oltraggiose appunto che erano previste in questo vostro rapporto. L'ultimo riguardava la sterlina, che tornerebbe a crescere in questa fase del Regno Unito post Brexit, ma ne abbiamo parlato un po' anche prima. Grazie a Gianpaolo Bazzani, CEO di BG Saxo, buon anno, a presto.
Grazie a voi, buon anno a tutti.
E noi torniamo domani sempre sulle previsioni rispetto al 2025, ci focalizzeremo sul settore immobiliare. A domani, buona giornata.